Grazie Carmelo, grazie Emanuele per questo bellissimo sermonetto. Mi fa piacere averlo sentito perché, come sapete, a casa mia nessuno segue, diciamo, i precetti di Dio, sono un po' l'unico, ma tante volte è una battaglia. Però questo sermonetto di Emanuele mi ha fatto piacere perché mi ha dato stimolo in più di continuare questa guerra, diciamo, personale contro l'azimo e contro il lievito, e nonché anche il fatto che di non prendermela tutte le volte, anzi, riuscire a svincolarmi fuori come faccio tutte le volte che c'è la festa dei pane e azimi, perché in effetti, come ripeto, nessuno segue questo precetto, perciò mi viene proposto di tutto. Sembra proprio che cade sempre le delizie di casa, sempre nei giorni degli azimi. Poi adesso lo sanno, così si sono preparati perché vedo, no, questo è per Immanuel, no, questo è per Immanuel, anche se poi non becco niente perché passano i figli che vogliono assaggiare e mi rimane niente. Vai, pazienza. Bene, innanzitutto vi voglio fare un augurio appunto di questa settimana che abbiamo passato. È stata una bella settimana, penso anche per voi, spirevole. Abbiamo conosciuto ancora nuovamente questa bellissima festa che ci ricorda di stare lontano dal lievito, ma io ho voluto preparare un messaggio che esonera un po' da questa tematica perché è già stata spiegata benissimo dagli oratori precedenti, perciò ho deciso proprio volontariamente di non affrontare l'argomento. Chiedo scusa se magari sospettavate qualcosa sull'argomento, invece no, ho scelto un'altra cosa. L'ho intitolato Chiedete al Padre vostro. Il rapporto che noi tutti abbiamo con il nostro Padre Celeste è unico, un rapporto che va oltre lo spazio e il tempo. Non conosce limiti. Raggiunge uno stato spirituale che nessun'altra forma religiosa trova. Un rapporto fra figli bisognosi dell'amore e aiuto e dall'altra parte abbiamo un Padre misericordioso, sempre pronto ad ascoltarci e consolarci quando lo cerchiamo. E se sbagliamo, sa entrare nei nostri cuori con un tatto che disarma e con profonda sensibilità sa smontare ogni interferenza, creando in noi un senso di conoscenza di quanto abbiamo bisogno di stare uniti a Lui. Siamo dei piccoli figli e come tali cerchiamo sempre aiuto. Cerchiamo una mano forte che ci regga in momenti difficili. E chiediamo una via d'uscita quando proprio non la troviamo. Come papà di due figli so di quanto abbiano bisogno della mia presenza nella loro vita. Le loro continue richieste d'aiuto che vanno dal vestirsi, da fare compiti, nel gioco, e a volte ammetto che la cosa è stressante, ma mi rendo conto che noi siamo uguali a loro. Siamo uguali a loro verso Dio. E allora riprendo ad adempiere i miei doveri di padre, ma nello stesso tempo ho imparato ad aspettare prima di correre in loro aiuto, perché in qualche misura devono cavarsela. Questo perché anche Dio lo fa con noi. Quante volte abbiamo chiesto al Padre nostro qualcosa, ma qualcosa non arriva? A me personalmente mi è capitato. E mi sono reso conto che però poi non insistevo abbastanza, anzi, più delle volte dimenticavo questa mia richiesta e capivo che poi forse non era una richiesta molto importante, era un po' superficiale. Ma la disperazione assale quando la richiesta è urgente e veramente bisognosa. È lì che deve entrare in campo la vera fede. Infatti, l'Apostolo Giacomo ci insegna una grande verità. In questa occasione la richiesta era la sapienza, ma è il concetto che esprime la base di ogni nostra richiesta. Andiamo pure dunque, fratelli, a Giacomo, capitolo 1, e leggiamo i versetti da 5 all'8. Giacomo, primo, versetti da 5 all'8. E si legge: ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà dato. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta quella. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere qualcosa da Dio, perché è un uomo del cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Chiedere con fede. E non è un caso che molti episodi di persone che chiedevano aiuto a Gesù, egli a sua volta chiedeva prima di esaudire le loro richieste se avessero fede. Un episodio lo troviamo infatti in Matteo 9,27. Vi invito a prendere Matteo 9,27. Fino al versetto 29. E mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide!» Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui. Gesù disse loro: «Credete che io posso far questo?» Essi risposero: «Sì, Signore!» Allora egli toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede!» E leggiamo anche in Matteo 21, 22. Perché questo va messo assieme, pare pare. 21-22, ancora in Matteo 21-22. E si legge: «E tutto ciò che chiedete in preghiera, avendo fede, lo otterrete». Ma noi fraintendiamo, essere cristiani non vuol dire avere una card da usare ad ogni richiesta, che è abbastanza esibirla per aver tutto. Perché se è vero che Dio ci ascolta e ci aiuta nelle nostre richieste, è vero anche che non ascolta cose che non andrebbero bene per il nostro benessere spirituale. Perché infatti non ci vuole figli viziati. Infatti possiamo leggere in Giacomo 4:3, vi faccio sfogliare un po' dei capitoli, Giacomo 4:3, leggiamo: «Voi domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri». Infatti, non credete che se ogni richiesta di Dio, che chiediamo a Dio, saremmo accontentati, avremmo sì chiese piene, ma cristiani vuoti? Qui ci vuole un attimo di discernimento nel chiedere a Dio. Invece nostro Padre ci vuole far maturare, far capire la serietà nel chiedere. E a volte dobbiamo chiedere in continuazione e perseverare. È lì la fede che vuole vedere noi, una fede matura, quella che Gesù chiedeva: avete fede voi? Quella fede che ci aiuta veramente a capire il valore di avere un Padre come Dio. Chi non persiste nelle preghiere e fede, come potrà resistere alle tribolazioni? Avete considerato anche questo? Tante volte chiediamo, e se l'esigenza è vera, ci demoralizziamo perché non vediamo realizzare la nostra richiesta. Ma Dio sta lavorando, non è assente, è sempre con noi. È che forse noi non riusciamo a capire cosa vuol dire chiedere tante volte. Non è facile. Non dobbiamo essere bambini. I bambini chiedono in una giornata tantissime cose. Ieri ero a casa con i miei figli, mia moglie non c'era. Vi posso assicurare che era un papà, 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 papà. Ero lì che la sera ero scoppiato e dicevo: come fate voi donne a sopportarli? Cioè, veramente avete una dote eccezionale. La mamma è veramente una cosa eccezionale. E tante volte le richieste erano veramente importanti, ma tante volte erano proprio stupidate, che dicevo: datemi 10 minuti, anch'io sono in ferie. Chiediamo in continuazione, non stacchiamoci mai di bussare alla sua porta. Dovremmo forse aspettare molto tempo, ma siamo certi che se la richiesta è una richiesta da figlio maturo, avremo una risposta positiva. E mi piace pensare che sia come la promessa che troviamo in Efesini 3:20. Andiamo, fratelli, in Efesini 3:20 e leggiamo un bel versetto. Dice: «Or colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisurate, smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Notiamo un piccolo particolare che confesso che mi era sfuggito più di una volta, fino a quando ho utilizzato questo versetto per il mio messaggio, ed è: secondo la potenza che opera in noi. Di cosa si tratta? Se non la potenza che proviene dalla fede che abbiamo e dallo Spirito Santo che opera in noi. E torno sul concetto che bisogna chiedere con fede vera. Tante volte chiedo, in effetti, ma mi accorgo che il mio cuore è da un'altra parte. E come fa il Padre ad ascoltarmi se già io di partenza chiedo come se fosse una cosa così? È stesso concetto da quando ci rivolgiamo in preghiera a Dio. Non deve essere un'abitudine. Lì abbiamo un contatto, un rapporto, quello che vi dicevo all'inizio, che è unico e non possiamo sfumarlo come se fosse un rapporto così: ciao ciao, come stai? Bene, ok, tutto a posto. No, guarda, forse avremo una richiesta, sì, ma se puoi, quando c'hai tempo. No. Una richiesta deve essere in ginocchio, col cuore vero, cuore aperto verso Dio. Affrontando questo punto cardinale del concetto chiedere con fede, vorrei affrontare un'altra realtà. Chiedere a Dio è sinonimo di capire che siamo bisognosi e possiamo contare sul suo aiuto. Ma noi, a nostra volta, siamo d'aiuto a chi chiede aiuto? O il nostro rapporto è solo a senso unico? Avere, 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 avere. Chiediamo di stare ben agiati, ma noi aiutiamo i meno agiati di noi. È una sfaccetta dura anche questa. Noi siamo abituati tante volte a pregare. Le preghiere, siamo abituati a pregare in questa maniera. Funziona in preghiera di lode e di richiesta. Lode e richiesta. Parlo di esperienza mia, magari voi sicuramente magari non ci siete caduti dentro in questo errore. Però lode e richiesta, lode e richiesta, sempre quello. E mi sono chiesto un giorno: ma sono egoista? Perché mi sono reso conto che pregavo per adorare Dio, sì, cosa bellissima, e per chiedere aiuto, come ripeto, cosa bellissima. Ma ho avuto un rimorso di coscienza perché mi sono reso conto che non ho mai chiesto di farmi conoscere una persona bisognosa. Né non avevo mai chiesto di darmi un'occasione di aiutare una persona bisognosa, facendolo incontrare sul mio cammino. Ribadisco il concetto iniziale del nostro rapporto con Dio. Nel chiedere mi fa capire il valore anche del dare. Mi resi conto di essere egoista, ragionavo in senso unico. Avere, avere, avere. Voglio ed esigo che io adempi a un ordine ben preciso di Gesù, che è: da a chi ti chiede e non rifiutare di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Questo, per i vostri appunti, lo potete trovare in Matteo 5,42. È una frase che voglio scolpire qua, perché veramente tante volte ci concentriamo su un rapporto quasi limitato fra noi stessi e Dio. Sì, preghiamo in congregazione, siamo uniti per adorare Dio. Ma quando siamo soli, guardiamo un po' attorno. Quando facciamo gli annunci, preghiamo per il nostro prossimo, chi è ammalato e così, prendiamo nota, ce lo segniamo. All'inizio segnavo, ammetto, lo mettevo nella Bibbia. Aprivo la Bibbia e mi scordavo di avere il biglietto. Poi Dio ha voluto insegnarmi un bel metodo: bigliettino in tasca. E quel bigliettino lì lo mettevo nella tasca della giacca del lavoro, e quando mi serviva la penna, sentivo qualcosa, tiravo fuori: ah, la preghiera. E mi ricordavo: meschino che sono. Cioè, c'è voluto un gesto e non è partito da qua, invece già all'inizio, svegliandomi la mattina, dire: ah già, la nostra sorella è ammalata, devo ricordarmi di lei. Dio veglia su di lei. No, tante volte siamo un po' così. Chiediamo quelle cose che riguardano noi stessi. Mentre mi invito dunque a leggere con me Luca 6,38. Luca 6,38. Scusate, di solito i miei messaggi faccio pochi versetti, voglio essere, però questo argomento mi ha dato proprio una bastonata dietro la testa che mi ha detto: Manuè, mettici un po' più di cuore perché qua devi spiegare bene. Mi trovo anche un po' in difficoltà che tante volte in effetti sono stato un po' come un riccio nei confronti del prossimo. Mi sono chiuso e non ho avuto modo di meditare sull'argomento. Dunque, Matteo 6,38 dice: Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata in seno, perché con la misura in cui misurate sarà altresì misurata a voi. Che bella testimonianza che porta l'Eterno a noi. Bellissima questa frase qua. Mi viene in mente una sera che ero dai miei suoceri e come con consuetudine mio suocero faceva quattro vasetti per quattro nipoti, spaccava le noci delle sue piante e metteva le noci così in settimana i nipoti potessero mangiare le sue noci. Mi son accorto di una tecnica sua. Spaccava, puliva, si assicurava che non ci fosse un minimo guscio per i bambini più piccoli e li metteva nel vaso. Ma non è che li metteva e basta, no. 5 o 6 alla volta, pac, 5 o 6 alla volta, pac, pigiava 5 o 6 alla volta. Pac. E mi è venuto in mente questo versetto. Come fa? Ho detto, che bella tecnica, cioè, mi sono visto questo versetto sotto gli occhi. Vedevo questo movimento che il vasetto mai non poteva entrarci manco una formica da tanto che era pigiato di queste noci qua. C'era noci da mettere e pesava perché in effetti era pieno. E questo versetto è uguale. Quando noi facciamo verso il prossimo, Dio fa uguale con noi. Il nostro vasetto del nostro beneficio che lui ci vuole dare, non ce lo dà così. Beh, ecco qua, tu vuoi. No, no. È battuto, è pigiato, come abbiamo letto. Vi ripeto ancora il versetto, perché veramente è eccezionale questo versetto qua. Date e vi sarà dato una buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurata a voi. È eccezionale. Quando vi sento quei messaggi qua, queste cose. Questi versetti uscire dalla Bibbia e li vedo incarnati nel gesta di un nonno che vuole bene al figli, ai suoi figli, perché in effetti il nonno è un padre più grande, di un'altra generazione, ma è un padre. È una cosa eccezionale. Il mio vasetto non era così, vi assicuro. Ho chiesto anch'io il vasetto, sì, ha buttato dentro qualcosina, ma ha mischiato noci e un po' di tutto. Però quando ho visto questa cosa, proprio, che bello, che bello, che bello. Anche questo naturalmente deve avere un limite e un filtro. Come tutte le cose, siamo al mondo, dobbiamo sempre un po' vedere le varie sfaccettature delle cose. Vale a dire che nel mondo ci sono i furbetti, che se ne vogliono approfittare della generosità altrui, abusandone. Ma se ci soffermiamo un attimo e attingiamo dalla saggezza che proviene da Dio, sempre dobbiamo farlo, possiamo riconoscere chi vuole abusare della nostra generosità. E come fa Dio? Vale a dire, come fa Lui a discernere le richieste, il chiedo delle persone? La risposta la troviamo in 1 Giovanni 3,22. Vi invito, fratelli, ad andare in Giovanni 3,22. Scusate, 1 Giovanni 3,22, sì, grazie che mi hai corretto. 1 Giovanni 3,22. Leggiamo, e qualunque cosa chiediate la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Primo filtro. Il secondo filtro. Ancora in Giovanni, primo Giovanni, andiamo invece in capitolo 5, versetto 14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. Sono due cose molto importanti queste. Dio ascolta e aiuta chi lo ama e osserva i suoi comandamenti. Noi siamo in obbligo di aiutare chi ama Dio e chi ci ama anche. Lo so che possono sembrare magari parole difficili. Un cristiano deve sempre aiutare. Un cristiano deve essere buono, ma essere buono non è sinonimo di essere idiota. Essere buono è una virtù che gli idioti non comprendono. Perciò ho imparato a conoscere chi veramente chiede per bisogno e chi chiede perché è soltanto un furbetto. Come posso, per esempio, adempiere una richiesta di preghiera che una persona mi fa se so con certezza che non prega, già di suo, e non frequenta nemmeno la chiesa di appartenenza. Scusate, ma lo vedo come uno che vuole approfittarsi della preziosa relazione che io, che voi avete con il Padre. Ci sta usando. Non può uno chiedermi, dai, prega per me, fa pregare la congregazione perché ho bisogno di questo, questo, questo. Ma ti accorgi che in effetti magari è anche un bestemmiatore. Una volta ho fatto un errore, mi sono pentito veramente. Ho fatto pregare anche in chiesa per una persona che era venuta quasi a piangere. Si era confidata e ci sono quasi cascato nella sua situazione. Credevo che avesse veramente bisogno. Non aveva bisogno lui, aveva bisogno dell'altra persona. Lui era un impostore. Si è rivelato tale perché le circostanze poi hanno rivelato che lui era nel torto e io ho fatto pregare voi per lui, che sia mai. Prima voglio veramente filtrare le persone. Sarò anche cattivo su certi punti di vista, magari potete giudicarmi, ma non è cattiveria e vediamo perché. Perché innanzitutto la serietà nel chiedere a Dio ci vuole coerenza. Come si discerne il corpo di Cristo, bisogna discernere anche tante volte le richieste. Consideriamo che attuare questo tipo di filtro faccia un bene al furbetto. Perché? Innanzitutto perché beh, ci potrà prendere in giro noi, usufruirne di noi, della nostra relazione con il Padre, ma non può prendere in giro il Padre. Perché se noi già dall'inizio, a chi ci viene chiesto, consideriamo anche quel fatto qua, possiamo renderci conto che salviamo il furbetto, perché non si prende in giro Dio, non si chiede una cosa quando si sa che è in torto. Cosa facciamo? Facciamo il gioco del diavolo? Non vale. E poi cosa vuol dire? Perché tu sei religioso, ho capito religioso, tu hai una chiesa d'appartenenza, vai alla tua chiesa, hai i tuoi ministri, vai, perché vieni a chiedere a me? Che appena mi giro mi critichi perché festeggio le feste? Mi critichi perché osservo sabato e non vengo a lavorare, mi dai del lazzarone? È un po' difficile, tante volte quando il chiedo è facile a cercarlo, ma ci vuole anche il discernimento per chiederlo tante volte. Arrivando a una quasi conclusione, perché penso che questo argomento ha talmente tante sfaccettature, talmente tante esperienze che se voi potessi parlarne, sicuramente avremo un'enciclopedia soltanto su questo argomento qua, perché tutti noi abbiamo un'esperienza al riguardo. Chiedere a Dio è giusto, lodevole, ma un altro aspetto importante è che se chiediamo con fede certa non deve mancare la parte concreta che noi dobbiamo fare. Questo è un altro punto. Vale a dire, ci mettiamo animo e forza e volontà per vedere realizzare la nostra richiesta? Facciamo un passo avanti per primi? Dio vuole vedere che noi lo desideriamo con tutte le nostre forze e che dalla nostra parte ci sia azione. O vogliamo che tutto ci cada dal cielo? Non saremmo proprio dei buon figli, saremmo figli viziati, saremmo. Perché se io voglio una cosa, so che magari è difficile, perché se voglio che un mio parente stia meglio, io ho certe capacità, non potrei averli, poterlo far star meglio. Però abbiamo il padre. Il padre è il miglior chirurgo, il miglior psicologo, il miglior in tutto. E ci affidiamo a lui. Ed è bello anche, appunto, che noi facciamo il passo avanti. Cioè, sì, beh, sì, zia, ci pensi, guarda, una preghiera per te è sicuramente, stasera la faccio subito. Sì, ma vado a trovarla ogni tanto. Vado a consolarla ogni tanto. gli porto il messaggio che ci sarà il regno di Dio dove la malattia e la morte non ci sarà più. Sì, zia, sì, ciao, 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 ti prego stasera, sì, prego. No, non funziona così. Tante volte è bello anche pregare assieme a loro. Testimonianza, pregare assieme a loro. Noi non siamo una chiesa che, oh, preghiamo solo noi, no, no, io non prego con gli altri, assolutamente. No, quando ci rivolgiamo per un male o un bisogno di qualcuno, ci mettiamo anche con gli altri a pregare. Non facciamo le loro preghiere, perché tante preghiere logicamente non le condividiamo. Ma però ci mettiamo animo perché anche noi vogliamo mettere il nostro cuore con loro e pregare l'unico Padre, che è il Padre Creatore. Ci ha creato e sa anche tante volte guarirci. E ci credo che nel suo disegno ci vuole sempre guarire. Concludo con una bella storiella che ho trovato in internet, ma molto significativa. Questa qua mi è piaciuta appena l'ho letta e l'ho voluta mettere nel messaggio, in coincidenza lo stavo scrivendo questo messaggio e la metto dentro. E dice, in una bottega, dietro di un balcone, vedo un angelo. Meravigliato gli chiedo, cosa si vende qui? Tutti i doni dello di Dio, mi risponde. Costano molto? Niente, tutto gratis. Guardo intorno incuriosito, bottiglie di fede, pacchetti di sapienza, confezioni di felicità, eccetera, eccetera. Bellissimo. Mi faccio coraggio e ordino. Mi dia per favore molto amore, tutto il perdono che ha, una bottiglia di fede, abbastanza felicità e la salvezza per me e i miei amici. L'angelo si prepara un bel pacchettino, ben confezionato, ma così piccolo da starmi sulla mano. Tutto qua? Domandai. E lui sorridendo, mio piccolo amico, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi. Eccezionale. Questa, nella sua semplicità, è eccezionale. Ci fa capire e ci insegna che se Dio ci aiuta sicuramente, ma anche noi, sta al nostro patto è, ok, Dio sento la tua presenza, vado, spedito. Voglio vincere questa difficoltà, voglio far maturare il seme che mi hai dato, perché tu mi hai dato un seme. Dio ci ha dato un seme, che è lo Spirito Santo, che ci aiuta, ci protegge, ci guida. È una cosa che dobbiamo continuare a alimentarlo, a bagnarlo, bagnarlo, far diventare una grande pianta in noi. E vi posso, diciamo, mi voglio congedare dicendo soltanto un proverbio antichissimo, che si sente spesso sulla bocca dei nostri nonni. E si è perso un po', ma anche questo ha un bel significato. E dice, aiutati che c'è ti aiuta. Ormai adesso si guarda internet. E cosa c'hai te? Ci penso io, ci penso io. Ah, si gira un attimo col ditino magico, sfoglia. Ah, beh, tu c'hai questo, 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 dovresti fare questo, questo, questo. Ui, sono diventati tutti bravi. Ma chi invece alza gli occhi e dice, Dio, puoi fare qualcosa per questa persona? Siamo diventati troppo tecnologici tante volte che guardiamo in basso e non guardiamo più in alto. È lì che è la nostra fonte. Il nostro chiedo è lì, non sul palmo di una mano. Grazie di aver ascoltato il mio messaggio.